I battiti sono impazziti. Mi chiamo Elisabetta, Betty per gli amici, ma è da un pezzo che non li ho più. Ho cambiato tutto, città, lavoro, cerchia sociale. Ora mi guardo allo specchio, un'ultima passata di rossetto ed esco di casa. Stavo cercando un anello in fondo al cassetto e mi è saltata fuori una fotografia che chissà per quale motivo era riuscita a sottrarsi alla mia furia. Ero convinta di aver fatto a pezzi tutti i nostri scatti. E quando dico nostri, mi riferisco a Christian e alla sottoscritta. Chi è Christian? Il mio fidanzato storico, colui che aveva giurato e spergiurato di amarmi. E invece, per un anno intero, ha avuto una relazione segreta con mia cugina. Alla fine però l'ho scoperto, ha confessato tutto e ovviamente l'ho lasciato. No, ma dico mia cugina. Dio che rabbia, mi devo calmare. Inspiro ed espiro, faccio retromarcia, infilo la chiave nella toppa della porta, prendo le forbici e straccio l'ultimo scampolo del mio passato. Ora la foto è a terra, spezzettata in mille coriandoli. Emetto un sospiro di sollievo ed esco di casa soddisfatta. No, no, non mi interessa più pensare a Christian e a Martina. Li ho messi nel dimenticatoio. Sono in auto, fa freddo, è dicembre inoltrato. Sto andando in un piccolo borgo del Lazio. Devo scrivere un articolo per una rivista. Lavoro come freelance e viaggiare mi piace tantissimo. Mi offre sempre l'opportunità di scorgere bellezze inconsuete. Ora il cuore si sta calmando. Lo sento, sto meglio. Forse perché dopo un'ora di auto i pensieri si sono azzerati grazie al ritmo della musica che ho ascoltato in radio. Adesso sto per entrare nel cuore del borgo. Parcheggio, mi incammino a piedi in questo bellissimo luogo. Scatto diverse foto, rapita dalla natura incontaminata, dagli affascinanti sentieri che si inerpicano tra fitti boschi di querce ed elci. È un posto pieno di pace. Il santuario è incastonato nella nuda roccia e merita una sosta. Non lontano scovo un caffè con un'insegna di legno. Apro la porta, ordino un cappuccino e mi siedo in un angolo e tiro fuori il taccuino degli appunti. Sono soddisfatta di quanto ho scritto e di quanto ho visto. Alzo lo sguardo e incrocio gli occhi del tizio che è dietro al bancone. Occhi neri come la notte, capelli castani e un sorrisetto malandrino a fior di labbra. «Turista?» mi chiede. «Sto realizzando un articolo per una rivista di viaggi», gli rispondo in tono cortese. «Che bello! Spero tu abbia aguzzato la vista in giro. È un borgo piccolo, ma nasconde parecchi segreti», si lascia sfuggire. «Tipo?» chiedo incuriosita. «Vedi qui?» mi dice piazzandomi davanti una mappa del borgo. «In cima a questo monte c'è una sorgente d'acqua nascosta, particolarmente ambita per la sua purezza». «Ah, non ho nessuna intenzione di sfacchinare fin lassù», ammetto. E lui ride. «Hai ragione. È una faticaccia. Comunque, io sono Alessio, sono proprietario del bar. Piacere di conoscerti. Sono Elisabetta, ma tutti mi chiamano Betty, e puoi farlo anche tu». Appena glielo dico, mi strizza l'occhio e sparisce dalla mia vista andando nel retrobottega. Tempo un minuto, ritorna con qualcosa in mano che a prima vista non riesco a decifrare. «A proposito di segreti, un mese fa, quando ho rilevato questo posto», mi dice sedendosi di fronte a me, «una persona saggia del luogo mi ha consigliato di renderlo magico a modo mio, non solo per attirare i turisti, ma soprattutto per dargli un'identità. Ecco perché ho deciso di puntare tutto sul Blooming Tea. Hai mai visto un tè sbocciare in teiera?» «No, ma ammetto che sono curiosa», gli rispondo mentre osservo i gesti che compie con le sue mani. «Bene, oggi osserverai lo spettacolo dei fiori che si aprono in infusione», mi dice mentre afferra una teiera di vetro. Poi prende un bollitore, posiziona un fiore di tè sul fondo della teiera e infine ci versa sopra dell'acqua calda. Attendi fino a che il fiore non si sarà completamente aperto e guarda la meraviglia delle foglie che lentamente si schiudono, rivelando i petali colorati fluttuanti nell'acqua. Quello che berrai tra poco è un Opsan, un delicato blooming tea ai fiori di calendula, aggiunge. Io fisso la teiera trasparente. Schiudendosi in acqua, le foglie rivelano il fiore nascosto al loro interno, che sboccia come un piccolo sole dorato in tutta la sua bellezza. Il colore giallo vibrante è un puro piacere per gli occhi e il suo lento aprirsi è davvero stupefacente. Il profumo è lievemente balsamico, con una piacevole nota floreale. «Wow, è una bellissima magia!» gli confesso felice. «Dopo circa 5 minuti mi serve il tè, di un colore oro pallido con dei riflessi rosati». Il fiore dorato di calendula proviene dal sud della Cina ed elimina le tossine, nutre il fegato, migliora la vista, aiuta la rigenerazione della pelle e favorisce una migliore digestione, mi informa. Però, allora ne ordino una mezza dozzina, gli dico con un po' di ironia. Lui mi sorride. La tradizione del blooming tea risale alla dinastia Tang. Le foglie di tè bianco dai Bahao vengono legate a mano con fiori di calendula. Sono vere e proprie composizioni artigianali che una volta immerse nell'acqua regalano uno spettacolo bellissimo. «Sì, hai ragione», io commento. «Grazie per questa piccola magia, ne avevo proprio bisogno. Mi lascio scappare e poi mi fiondo ad assaggiare il tè. Il gusto è gentile, morbido, caratterizzato da note che richiamano i fiori di campo e la dolcezza delicata del miele di acacia. Figurati, è un piacere», mi dice, dirigendosi di nuovo nel retrobottega. «Ho della merce da sistemare. Gustati il tuo tè in santa pace. Io ho parlato fin troppo». E mi strizza l'occhio e scompare dalla mia vista. A piccoli sorsi bevo tutto il tè. Lo assaporo lentamente come fosse un sidro divino. Dopodiché, con un sorriso a fior di labbra, mi alzo e gironzolo un po' per il locale, arredato con oggetti dal sapore un po' vintage. Non è grandissimo, ma lo spazio a disposizione è sfruttato al meglio e la sensazione che si ha appena si entra è di accoglienza e di calore. Gli arredi sono tutti in legno, sparsi qua e là, e sono presenti diversi oggetti stravaganti che rendono l'ambiente molto originale. L'atmosfera è rustica, avvolgente, con luci basse e soffuse. Mi avvicino ad osservare un dipinto su una parete e inavvertitamente urto qualcosa. Con una manovra a maldestra mi giro scomposta e riesco ad afferrare al volo l'oggetto misterioso che scopro essere una lanterna una volta che ce l'ho tra le mani. «Per fortuna è salva!» dico ad Alessio, che si è appena palesato davanti ai miei occhi con un sorrisetto beffardo per via della mia goffaggine. «Sai», mi dice, «facevo l'avvocato. Ho cambiato vita e sono venuto qui. Quando ho deciso di ristrutturare il locale, sono andato a caccia di cimeli per arredarlo. Fino a quando non è passato l'uragano Betty», ironizza. Scoppio a ridere e mentre sto per rimettere a posto la lanterna sulla mensola, sento qualcosa di strano. «Posso?» gli chiedo e dopo il suo assenso la scuoto un po'. «Senti?» gli dico passandogliela in mano. Alessio accosta all'orecchio la lanterna e anche lui conviene sul fatto che dentro c'è qualcosa. Qualcosa di inusuale. «Il rumore non è quello di una batteria», asserisce. Poi apre un cassetto e con un paio di attrezzi smonta la lanterna. «Wow!» esulto nel vedere una cartolina datata 1943. «Affascinante! Questo sì che ha un segreto ben custodito!» continua entusiasta. Tra le mani mi giro e mi rigiro questa cartolina ingiallita dal tempo. Il foglio di carta è letteralmente sbrindellato, ma con tanta pazienza Alessio riesce bene o male a ricomporlo e riporta le parole di un ragazzo alla sua amata. «Non sei curioso di risolvere questo mistero?» gli chiedo. «Non fraintendermi, sono curiosissimo, ma non ho tanto tempo da dedicarci», mi confessa Alessio. «Ho una proposta da farti, Oso. La calligrafia è sbilenca. Le parole impresse con l'inchiostro non sono del tutto leggibili, ma io voglio provarci». A questo punto Alessio mi guarda incuriosito. Mi occuperò della cartolina, andrò alla ricerca di informazioni in modo tale che tu possa concentrarti sul lavoro qui al locale e ci terremo costantemente in contatto. Accetto, mi risponde Alessio di getto. Anche se degli sconosciuti di solito io non mi fido mai, voglio fare questo azzardo. Gli sorrido e mentre tasto ancora la cartolina che ho in mano, abbasso lo sguardo per osservarla meglio. Sulla carta giallognola vedo una data e un timbro. A chi apparteneva quella lanterna? Perché è arrivata fino qui? Mi scoppia il cervello per le troppe domande e così con ingenuità e brio inizia un vero e proprio viaggio nel tempo che affronto con uno spirito investigativo senza precedenti. Come promesso, durante tutto questo processo di recupero delle informazioni non ho fatto altro che aggiornare Alessio con chiamate o vocali via WhatsApp. Passate diverse settimane, sono riuscita a scoprire che la lanterna era di foggia inglese, era stata rinvenuta sulle sponde di un fiume, in un tratto che costeggiava una strada molto trafficata. E dopo mille congetture sono giunta alla conclusione che dalla vecchia tradotta, dove alcuni soldati vennero portati nei campi di internamento del nord, la lanterna veniva gettata da un treno. Il soldato, innamorato e imprigionato nei momenti più difficili, si consolava pensando agli affetti più cari, dico ad Alessio in una delle mie tante chiamate. È indubbio che, a forza di sentirci, in tutto questo tempo siamo diventati amici, o forse anche qualcosa di più. Non so ancora dare un nome a ciò che sento, so solo che confidarmi con lui sul mio passato non è stato molto semplice, ma intuisco che posso fidarmi. Tra l'altro, lui è molto premuroso nei miei riguardi. Spesso mi telefona, mi invia dei messaggi solo per sapere come sto, al di là della pazza ricerca che sto conducendo. La scoperta della verità è diventata quasi una scusa che entrambi usiamo solo per sentirci. Che strano oggetto smarrito che è il cuore. Resta silente per anni e poi all'improvviso scoppia di gioia. Basta una voce, un dettaglio, un niente. D'altronde, non è così che lo straordinario irrompe nell'ordinario? E a furia di aggiornamenti e informazioni reperite sulla lanterna, Alessio mi ha rivelato di essere divorziato, di non avere figli e di aver preso il bar proprio per dare un taglio netto con la sua vita precedente. Con l'ex moglie non è né in cattivi rapporti né tantomeno in buoni. È in un territorio di mezzo. Lo definirei neutro. Hanno deciso di comune accordo di vivere separati e anche in armonia. Non erano animi affini, insomma. Ed è passato un anno dal loro divorzio e al di là di alcuni flirt di poco conto, mi ha confessato di non avere mai incontrato il vero amore. Quanto lo capisco! Solo che c'è un feeling innegabile tra di noi, un sentimento che sento divenire sempre più forte, più profondo. Ma non voglio farmi trasportare da qualcosa che forse avverto solo io. Motivo per cui ultimamente mi sto concentrando parecchio sul mistero della lanterna. Rintracciare i parenti dell'autore della cartolina è impossibile, ma ho preso appuntamento con un collezionista di cimeli storico-militari risalenti al periodo tra il 1848 e il 1946. Una volta arrivata nello studio del collezionista, gli spiego tutto per filo e per segno. Ai soldati internati nei campi di detenzione veniva imposto di inviare cartoline alle famiglie per comunicare che stavano bene, nonostante stessero passando le pene dell'inferno, mi dice dopo avergli narrato il mio intero processo investigativo. Avrà inserito la cartolina nella lanterna perché la speranza non poteva spegnersi, doveva restare accesa per illuminare il suo futuro, proprio come quello della lanterna. Mi alzo di scatto dalla sedia e... Bingo, ha ragione. Lo ringrazio perché sinceramente io non ci sarei mai arrivata da sola a questa metafora. Ora non vedo l'ora di dirlo ad Alessio. Sto per prendere il telefono quando mi rendo conto di volerlo rivedere dal vivo. Salgo in auto, lo chiamo, carica di entusiasmo. Non risponde. Gli lascio un messaggio vocale su WhatsApp. Guido tutta gongolante quando finalmente arrivo al bar, vedo Alessio al bancone. Ordino un espresso e vuoto il sacco. «Che storia pazzesca, grazie!» mi dice commosso. Ma non si sbilancia più di tanto nei miei confronti. A questo punto io faccio lo stesso, nonostante questo sia un addio. Dentro al mio cuore al galoppo sto vivendo una lotta impari. È per questo che con una scusa lo saluto e lascio di corsa al locale. Mentre torno a casa ripenso a tutto questo viaggio. Anch'io voglio un amore che sia luce, faro, speranza. E mentre sto per entrare nel mio appartamento sento la vibrazione del cellulare. Lo tiro fuori dalla borsa e leggo un messaggio di Alessio. Sei riuscita a sollevare il velo del tempo, a tuffarti in altri tempi e in altre vite. È il filo invisibile del destino che lega e riannoda tutto e che ci ha fatto incontrare. Qualunque sia la tua meta, puoi sempre sostare qui, nel cuore del mio locale. Sorrido, mi piace la delicatezza che usa e sempre le parole che sceglie. Poso il cellulare sul comodino, apro la finestra e osservo la luna gigantesca nel cielo. Sospiro. Rispondo ad Alessio, perché so benissimo che è arrivato il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Verrò a trovarti presto, gli scrivo. D'altronde, a domani è la migliore delle promesse. Richiudo la finestra con la gioia in petto, perché so che in fondo non c'è niente di meglio che avere il coraggio di correre il più grande dei rischi, il rischio di essere felice.